Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, benvenuti, bentrovati. Questo è Caffè Cornetto del nuovo anno del 2024, la rubrica che come di consueto va in onda su Radiograd e su tutte le altre radio del circuito Gemini Network, il sabato a partire dalle ore 11.30. E salutiamo anche chi ci ascolta dalle altre regioni, in particolare un grande abbraccio va agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano tramite Radio 100 Passi dalla splendida Sicilia. Oggi, come purtroppo di consueto, avevamo una pluralità di emergenze, tra virgolette, ossia di temi che avevano necessariamente captato la nostra attenzione. Noi, consueto che oltre a questa trasmissione ci occupiamo anche di altre occasioni per parlare di ciò che avviene durante la settimana, in particolare con Yesterday's Papers, che è l'altra rubrica. Cerchiamo quotidianamente di dare alcune informazioni che via via vanno plasmandosi. Ed effettivamente qualche giorno fa non ha sbagliato il nostro collaboratore, che salutiamo, Federico Giusti, ad aprire la prima trasmissione dell'anno dicendo anno nuovo, notizie vecchie, perché continuano ad addensarsi nubi estremamente scure, plumbe, diremo più precisamente, su questo capitalismo mondiale che va di crisi in crisi, non risolvendone neanche una. E non è un caso che l'aumento dei conflitti, non ultimo quello che si sta consumando ora in Yemen, appunto, rappresentino il livello di crisi e di conflittualità intercapitalistica che via via va colpendo sempre più paesi. Magari di questo riusciremo a parlare anche la prossima settimana. Stiamo organizzando una trasmissione di Caffè Cornetto anche con Carla Filosa, ma anche altrove. Per esempio in America Latina le cose non vanno per niente bene, e oggi cercheremo un po' di parlare di questo anche con Osvaldo Coggiola, che è un nostro collaboratore, professore dell'Università di San Paolo argentino, che cercherà un po' di darci alcune informazioni, alcuni aggiornamenti perché riguarda la follia Milei o Milei, che dir si voglia, presidente argentino, e un po' cercherà di farci comprendere ciò che sta avvenendo in Ecuador. Io però non voglio rubare altro tempo alla trasmissione, proprio perché già non ne abbiamo granché a disposizione e le tematiche sono di enorme importanza. Però prima di provare a sentire il professor Coggiola, Osvaldo lo chiameremo, gradirei salutare Peppe, che al di là di ogni piaggeria è l'elemento su cui si poggia interamente il funzionamento di questa radio e di gran parte delle trasmissioni che girano attorno a Gemini Network, a cui do un grande benvenuto e a cui ovviamente vanno i miei auguri di un ottimo 2024.
Beh, grazie Chicco, e vabbè, ovviamente anche da parte mia un ben ritrovato a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici di Caffè Cornetto, e anche appunto a chi ci segue dalla Sicilia. Beh, Chicco, Federico aveva davvero, davvero ragione, che anno nuovo, notizie vecchie. E a proposito di notizie, c'ho da darti una piccola notizia che forse non ti farà piacere, ma abbiamo un piccolo problema di collegamento con Osvaldo, non riusciamo momentaneamente a contattarlo. Mi parlava di problemi meteorologici che avevano dato delle problematiche per quanto riguarda la connessione internet, quindi ritentiamo fra qualche minuto a richiamarlo. Nel frattempo mi sa che dobbiamo tornare al vecchio format di Caffè Cornetto, quando le chiacchierate il sabato mattina le facevamo io e te, appunto nell'attesa che riusciamo un momento a collegarci con Osvaldo e a farci narrare un po' quello che sta con accadendo appunto in Argentina e non ultimo anche in Ecuador. Senti, Chico, a questo punto, ripeto, mi tocca fare un attimino l'intervistatore, tu fammi l'intervistato, aspettiamo che Osvaldo si ricolleghi. Senti, sinceramente la situazione che stiamo vivendo a livello internazionale è abbastanza complicata. Su una cosa vorrei riflettere un attimino con te, che mi ha lasciato, oddio, lo avevamo anche un po' preannunciato, questo ruolo degli Stati Uniti d'America che improvvisamente ha abbandonato l'Ucraina per creare conflitti da altre parti. Ecco, io non riesco a capire se questa è una sorta di exit strategy da parte degli Stati Uniti, no? Per dire andiamo a fare casino da un'altra parte dicendo che siamo impegnati su un altro fronte, quindi abbandoniamo l'Ucraina. O comunque ho pensato anche che magari poteva essere una sorta di braccio di ferro, no, da parte degli Stati Uniti, per dire noi ancora contiamo. Ecco, avete visto, siamo all'interno del governo argentino, si parla, ho letto su alcuni giornali, su alcuni settimanali, di un'ingerenza addirittura anche nella crisi ecuadoregna degli Stati Uniti, si parla addirittura in Ecuador addirittura di un caos preordinato. Ecco, vorrei chiedere, ecco, so che la nostra simpatia nei confronti degli Stati Uniti non è al massimo livello, però ecco, vorrei riflettere con te, ecco, se mi dai anche un tuo personale parere. Cosa sta facendo gli Stati Uniti? Sono in confusione totale oppure stanno appunto cercando una via d'uscita, per cui non so cosa, nemmeno io, cosa vogliono fare?
Ma io partirei, come di consueto, tentando di capire qual è lo stato di salute del capitale legato al dollaro, che forse è la definizione più precisa di quello che tu hai definito essere Stati Uniti, perché se è vero che noi non abbiamo alcuna simpatia verso coloro che sono proprietari del capitale e che risiedono ovunque nel mondo, anche negli Stati Uniti, abbiamo un'enorme simpatia per il popolo statunitense, per i lavoratori che tra l'altro da anni, soprattutto negli ultimi mesi, dobbiamo dire la verità, si stanno organizzando in maniera inattesa, producendo degli scioperi veramente straordinari che ci sogniamo. E quindi non abbiamo in simpatia probabilmente neanche i loro governanti, chi li rappresenta, non i lavoratori, bensì la classe dominante. Ed è proprio da questo che bisogna partire, perché le crisi che appunto vediamo tradursi militarmente sono delle crisi che sono rappresentative di quelle contraddizioni di cui parlavo nel cappello introduttivo di questa trasmissione, ossia la guerra come crisi che cerca di risolvere le crisi economiche esistenti. E quindi da questo punto di vista, l'abbiamo detto e lo ribadiamo in questa sede, la crisi ucraino-russa ci è sembrata esattamente la volontà iniziale da parte degli Stati Uniti d'America, intesi appunto come capitale legato al dollaro, di cercare di portare su un terreno abbastanza avanzato, se non altro dal punto di vista della vicinanza continentale con l'Europa, il livello, e diciamo il livello è sufficiente come definizione di conflittualità con l'egemone che va avanti, che è evidentemente a questo punto impersonato dal capitale legato alle valute asiatiche. Possiamo anche, se volete con un briciolo di maggiore semplificazione, parlare dei BRICS o i BRICS allargati, perché poi questa definizione di BRICS ci ritorna anche nella chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere gli altri conflitti che via via si sono andati accendendo e poi incendiando. E chiaramente parliamo del genocidio ai danni della Palestina, che se vedono una vittima evidentemente sacrificale, che è quella del popolo palestinese, da una parte, dall'altra vedono coinvolti tutti i paesi che fanno parte di quell'area che è strategica, così come è il caso dello Yemen. Lo Yemen, ricordiamolo, l'abbiamo detto anche questo, siamo stati bravi da questo punto ad intuirlo, ricordo quando facemmo la trasmissione con Alberto Negri, che ha un ruolo strategico poiché geograficamente si colloca proprio nella zona in cui transitano merci e quindi beni e servizi, quindi il prodotto fondamentale, la finalità stessa del sistema di capitale, sia quello che determina poi una crescita del denaro, il famoso denaro più di cui parlava anche Karl Marx. E quindi nel momento in cui hanno cominciato a rompere le scatole, le navi che passavano, ricordiamolo, prevalentemente quelle israeliane, ecco, non si è fatta attendere una risposta di fuoco veramente impressionante. Dunque la guerra nasconde di fatto quello che è la crisi economica, Quindi gli Stati Uniti d'America, tu mi chiedevi, non ci stanno capendo più niente. Probabilmente anche all'interno degli Stati Uniti d'America la classe dominante è molto frammentata, è dilaniata, sicuramente anche dal punto di vista politico, e paradossalmente abbiamo una destra estremamente razzista, estremamente reazionaria, che sembra meno guerrafondaia invece della cosiddetta sinistra, che insomma non neanche definirei tale, insomma il partito dei democratici, liberal sicuramente, molto meno socialdemocratica, a cui invece sembra interessare molto il piano militare, probabilmente poiché da una parte abbiamo una parte del capitale legato al dollaro che riesce a tenere botta in maniera più positiva dal suo punto di vista rispetto alle ingerenze del capitale, evidentemente in espansione, dei BRICS cinesi in testa, e d'altra parte invece il grande capitale che si lega al Partito Democratico, a Biden in questo momento, che necessariamente si trova a confliggere su scala planetaria contro chi invece, specie con lo strumento del BRI, del Belt and Road Initiative, conosciuto anche come le vie della seta in lingua italiana, invece sta chiaramente crescendo un po' dappertutto e rappresentando, e questo forse è il punto politico più importante ed economico anche ovviamente, rappresentando una vera alternativa all'ordine che fino ad ora conoscevamo. Quindi non è che non ci stanno capendo più niente, è che evidentemente, come avviene soprattutto quando un organismo raggiunge le sue fasi di maggiore crisi, reagisce in maniera scomposta. Mentre d'altra parte hai un corpo probabilmente più delineato, più solido, che è quello rappresentato dalle economie asiatiche, Cina in primis, che cerca di difendersi con anche delle armi meno apparentemente violente. L'arma della diplomazia, l'arma, diciamo, del non intervento militare è storicamente qualcosa che appartiene alla Cina. Però mi raccomando, non toccate Taiwan, perché quando Milei ha approvato, o Milei, ne parleremo dopo se riusciamo a parlare con Osvaldo, ha toccato la questione Taiwan, immediatamente la reazione cinese è stata violentissima, perché ricordiamo che la Cina ha salvato l'Argentina quando il Fondo Monetario Internazionale gli ha rifiutato l'ultimo prestito, facendogli un prestito enorme, e ha chiesto immediatamente la restituzione. Dunque sono diverse armi che rappresentano la stessa conflittualità, che è frutto a sua volta di una crisi profonda del sistema di capitale che non nasce oggi, non nasce ieri, e quindi le guerre sono rappresentative di questo malessere generalizzato che è diventato ormai sistematico e fisiologico.
Bene, Chicco, hai fatto un bel quadro. Abbiamo messo un po' a posto i tasselli di questo martoriato mondo. Senti, nel frattempo sono riuscito a collegarmi con Osvaldo, che abbiamo in linea. Allora facciamo una cosa: mandiamo una breve pausa musicale e poi rientriamo in studio con Osvaldo, che per fortuna siamo riusciti a rintracciare, e quindi parleremo appunto di Argentina, di Ecuador e di quello che si sta muovendo nel Sud America, appunto con Osvaldo e con te, Chicco. A dopo.
Donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Rientriamo in trasmissione, Caffè Cornetto. Oggi è la prima trasmissione del 2024 e abbiamo tentato di recuperare il collegamento con l'America Latina, che una volta sarebbe stato qualcosa di inimmaginabile. Le moderne tecnologie invece ce lo consentono, e sebbene appunto il meteo ogni tanto sia avverso e ci crea qualche problema, noi siamo più forti persino delle tempeste tipiche del Brasile. Siamo riusciti a rimetterci in contatto con Osvaldo Poggiola, come avevamo promesso. Osvaldo Poggiola, che è un nostro fedele collaboratore, è professore di storia contemporanea, di storia economica della prestigiosissima Università di San Paolo, della Facoltà di Filosofia, Lettere e Scienze Storiche, è un attivissimo dirigente sindacale da quando lo conosco, almeno più di un quarto di secolo. E insomma, ha fatto tanti libri, è autore di una enormità di pubblicazioni e insomma, anche all'interno del Brasile è un personaggio che viene spesso chiamato dalle televisioni e quindi è molto conosciuto, e ultimamente, essendo argentino, ovviamente viene chiamato spesso a discutere di ciò che sta avvenendo nel suo paese di origine. E anche noi con enorme apprensione vediamo quel personaggio, Milei o Milei, l'accento ancora non mi è ben noto, e chiedo a lui appunto di chiarire anche questo punto. Un cosiddetto anarcocapitalista, insomma una definizione che nella nostra cultura politica italiana coincideva con dei nazisti sostanzialmente, e non ci siamo molto lontani. Insomma, sta mettendo il popolo argentino, i lavoratori argentini e il paese argentino in generale in condizioni, come già accennavo precedentemente, enormemente complesse. La cosiddetta lei onibus, che potrebbe essere tradotto legge autobus, è un plico che sostanzialmente, con le sue 600 pagine, probabilmente nei vari passaggi parlamentari subirà delle modificazioni, cambierà profondamente il volto dell'Argentina, sempre che, questo Osvaldo magari ce lo dirà, l'opposizione dei lavoratori, dei corpi ancora che ripudiano democraticamente un governo appena eletto, si metteranno di traverso e cercheranno con la forza della piazza di almeno attutire la violenza di questo nuovo presidente argentino. Ma non voglio togliere altro tempo alla sua narrazione, che è sicuramente più importante e aggiornata della mia, e quindi salutandolo e ringraziandolo ancora una volta per la sua gentilezza e disponibilità, lascio la parola ad Osvaldo Poggiola.
La situazione in Argentina è di catastrofe economica. L'inflazione, dopo l'annuncio delle misure di Milei, l'inflazione è salita. Abbiamo avuto un'inflazione del 30% nel mese di dicembre, ha chiuso con 30%, e è salita ancora nel mese di gennaio. i tariffi pubblici, cioè quello che si deve pagare per l'energia, per tutte le spese per far funzionare una casa, sono saliti in maniera pazzesca. Il gas per i domicili, diciamo quello che permette di fare la cucina, è salito, sta salito fino al 400%, dunque è una situazione catastrofica. I protesti che si sono prodotti nelle diverse città argentine sono protesti sia organizzati che anche altri disorganizzati. Quelli organizzati sono le mobilitazioni chiamate soprattutto dai movimenti sociali, i movimenti piqueteros, come li chiamano in Argentina, ma anche i sindacati, in qualche caso non le centrali sindacali, hanno diciamo si sono uniti a questi protesti. Tra l'altro ci sono altri protesti in diversi quartieri della capitale e di altre città che li chiamano caserolasso, cioè si prendono le pentole e si fa un casino in tutte le case fino a creare una situazione, fino a creare, a chiamare l'attenzione di tutta la popolazione su questo che sta accadendo. La principale centrale sindacale argentina, la CGT, ha chiamato, come si sa, a uno sciopero generale per il 24 gennaio. È un po' un po' dopo gli avvenimenti, perché nel momento in cui tutti questi protesti, che non sono unificati, che non hanno, diciamo, una direzione chiara, non hanno un'unificazione in tutto il paese, e le centrali sindacali si hanno preso quasi un mese per fare una misura di lutta contro il decreto e contro quello che si viene chiamato la ley omnibus, la ley autobus, che modifica assolutamente, che cambia assolutamente tutta la struttura politica e soprattutto sociale del paese, perché questa ley autobus, si include un sacco di cose sulla struttura giuridica, sul potere giudiziario, eccetera, eccetera, ma soprattutto una riforma del lavoro, permettendo praticamente i licenziamenti senza nessuna indennizzazione in ogni momento e prevedendo anche, diciamo, l'assoluta libertà di contrattazione senza tenere conto dei convegni collettivi, degli accordi collettivi tra i sindacati e i padroni, le centrali padronali in ogni settore dell'attività economica. Dunque abbiamo una situazione catastrofica e di crescente opposizione al governo, che è una sorpresa perché è un governo che ha appena un mese e è salito al potere con 56% dei voti. Questo dimostra la situazione di precarietà in cui si trova l'Argentina. Un secondo aspetto è che, malgrado tutti questi protesti per strada, che finiranno nel sciopero generale del 24 gennaio, che sarà sicuramente accompagnato dalla stravagante, la grande maggioranza dei lavoratori, la discussione sulla ley autobus nel Congresso nazionale, nell'Assemblea nazionale, cioè deputati e senatori, le due camere, è stata riuscita, cioè le commissioni per fare la discussione, informanti, gli informatori di ogni partito, eccetera, eccetera. Il partito di Milei è una minoranza assoluta nelle due camere, sia nel Senato che nella Camera dei Deputati, ma ha incorporato i dirigenti dei partiti che hanno una rappresentazione parlamentare importante, l'opposizione, non è più opposizione, la destra liberale, che è finita nel terzo posto nelle elezioni generali, con ministri al suo governo. Dunque ha la possibilità, e anche di certi deputati peronisti e senatori peronisti, dunque ha la possibilità di far approvare e di fare, ottenere un segnale positivo sia del Congresso sia del Senato attraverso tutte queste alleanze politiche. Ma sicuramente questi deputati, tra virgolette, di opposizione, che non sono di opposizione, faranno una negoziazione sulle condizioni, elimineranno qualche articolo della ley autobus e evidentemente cercheranno a minorare, a diminuire l'effetto del decreto del DNU, decreto di necessità e urgenza, che sta essendo applicato perché un decreto non ha bisogno dell'approvazione parlamentare. Dunque ci sarà una negoziazione e anche i più importanti sindacati, le grandi centrali sindacali, sono entrati nella negoziazione della lei autobus nel Parlamento. Dunque abbiamo una situazione molto variegata, perché abbiamo un governo che è deciso a imporre tutto, assolutamente tutto, quello che chiamano l'anarcocapitalismo, il liberismo fino alle ultime conseguenze, in tutto, ma chissà, soprattutto i suoi ministri, più il ministro dell'economia, che non si può approvare tutto, dunque, ma cercherà attraverso la negoziazione di far approvare e di far che il Parlamento approvasse i più importanti articoli della legge autobus e i più importanti misure della politica economica di Milei. Dunque, quello che resta, l'unica maniera di fermare questo nei suoi aspetti essenziali, una cosa a sottolineare è che il programma di convocazione del sciopero generale del 24 gennaio non include la derogazione della legge autobus, non include, cioè è convocato con un programma non di derogazione della legge, ma con un programma di discussione della legge, cioè di negoziazione di certi aspetti e di non negoziazione degli altri. Quello che preoccupa di più ai sindacati è che il fatto che la legge autobus attacca certi prerogative dei sindacati, soprattutto le sue fonti di finanziamento, perché attacca tutto un sacco di attività, per esempio l'attenzione medica delle persone che sono filiati ai sindacati, che si trova attualmente nelle mani dei sindacati, e questo costituisce una grande fonte del reddito per i sindacati, che sono stati storicamente molto importanti, molto poderosi in Argentina. Dunque i sindacati soprattutto non vogliono che questi attacchi alle fonti di finanziamento delle direzioni sindacali non venga approvata, e questo è il problema fondamentale dei sindacati, della burocrazia sindacale, soprattutto peronista, che dirige tutti questi sindacati. Dunque, da un lato ha una opposizione popolare in crescita, per esempio il premiatissimo regista di cinema Adolfo Arastarain, che non è molto conosciuto in Europa, ma ha tenuto premi internazionali, anche Oscar, eccetera, eccetera, ha chiamato a uno sciopero generale fino alla caduta del governo. È una personalità abbastanza importante in Argentina, e ci sono diverse persone, così, senza appartenenza politica nessuna, che chiamano a un'azione generalizzata della popolazione contro il governo di Milei. Dunque abbiamo una situazione assolutamente variegata, dove abbiamo un governo minoritario ma deciso a imporre tutto, dall'altro lato il disegno, e questo è la più pericolosa, di un grande accordo nazionale tra il ministero di questo governo, che è un ministero pluripartidario, e il Parlamento, le due Camere del Parlamento, per far passare gli aspetti essenziali della legge autobus. Abbiamo la politica delle direzioni sindacali che convocano a misure di lutte, ma senza chiedere la derogazione, il ritiro della pauta, diciamo, del Parlamento, della legge autobus, e finalmente abbiamo un'opposizione operaia e soprattutto popolare, più popolare che operaia per dir la verità, contro tutte le misure del governo Milei e soprattutto contro tutto quello che gli argentini stanno soffrendo, con gli aumenti di tutte le tariffe pubbliche, dell'energia, del trasporto, tutto, dell'acqua, anche l'acqua è salita in maniera spettacolare, tutto questo, e contro tutti gli articoli che eliminano tutti gli acquisti sociali dell'Argentina di più di un secolo. Sono gli acquisti sociali, anche quelli che vengono dalla fine del secolo XIX, vengono eliminati nella legge autobus. E in questa situazione che si trova in Argentina, e per dire la verità, grande parte di questa situazione si giocherà nel sciopero del 24 gennaio, che penso che sarà un sciopero generale, ma dalla parte, dalla sinistra, che è l'unico settore che ha, assolutamente l'unico settore che è intervinto nel Parlamento per si contrapporre assolutamente alla legge Autobus, cercherà di trasformare non soltanto in un sciopero, ma anche in grandi manifestazioni popolari, in maniera a diciamo con la possibilità di influenzare il Parlamento con queste misure di lotta. Dunque ci troviamo in una situazione in cui la questione del potere in Argentina, che sta in questo momento all'interno dell'istituzione, la questione del potere può si spostare in brevi tempi per la strada, alla strada. E questo, dunque, la situazione dell'Argentina è una situazione gravissima, critica e assolutamente aperta tra i due poli, cioè da un lato i fascisti anarcocapitalisti di Milei e l'opposizione popolare, ma che questa opposizione popolare non ha una direzione chiara, anche se la sinistra ha un intervento abbastanza importante in queste manifestazioni popolari. Non dico aspettiamo, perché io nel Brasile non aspetto, io mi mobilito attraverso il mio sindacato perché tutta la solidarietà venga accordata, venga fatta per sostenere la lotta dei lavoratori, dei disoccupati e del popolo argentino. È questo che devo dire sulla situazione argentina per il momento.
Grazie mille Osvaldo, veramente ti ringraziamo per questo contributo sull'Argentina che ci sembra importantissimo. Io mi scuso con te e anche con gli ascoltatori perché non so per quale ragione, ma ti ho chiamato con l'accento brasiliano. Ti chiamo Osvaldo Congiola, che è un nome ovviamente di origine italiana, si sente anche dal tuo perfetto accento italiano. Allora, la questione argentina evidentemente non si esaurisce qui. Il 24 gennaio, come dicevi, ci sarà un momento di assoluta importanza, lo seguiremo probabilmente, chiederemo di nuovo un tuo contributo per capire come si va plasmando questa opposizione di cui parli, però direi che i minuti sono scorsi in maniera veramente rapida, anche se non è sembrato, visto insomma il tuo appello accorato e la tua narrazione così importante, però io direi che a questo punto possiamo sospendere due minuti, dare parola alla musica e rientrare successivamente.
Si querés, que ya hemos terminado. Allí tenés la puerta, por ahí te podés ir. Pero tenelo en cuenta lo bien que me he portado, lo mucho que tu negra por vos llegó a sufrir. Ya me lo imaginaba que alguna vez mi suerte se iba a venir abajo, que se iba a derrumbar. Paciencia es el destino, me quedaré sin dueño. Así es la suerte siempre de la que sabe amar. Ándate con la otra, déjame con mi pena. Tus ojos me lo dicen lo que te pasa a vos. Ella será más linda, ella será más buena. Desde hoy en adelante no hay nada entre los dos. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés limpito el traje y la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar. Ándate si querés, que no me importa nada. Déjame en esta pieza, en esta soledad, donde llené de besos tu vida desgraciada, donde yo te hice un hombre de verdad. Hacé lo que te gusta, andate viejo, andate, total tarde temprano un día volverás. ¿Querés que prenda el fuego? ¿Querés tomar un mate? Contento quiero verte, así después te vas.
llévate lo que es tuyo. Aquí tenés limpito el traje, la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar.
Rieccoci in trasmissione, Caffè Cornetto, prima trasmissione del 2024, ancora una volta un augurio di buon anno a chi ci ascolta da tutte le parti d'Italia e magari anche del mondo. Oggi parliamo di una zona del mondo, come sapete, importante, con Osvaldo Cogiola, professore della USPI. Abbiamo per ora iniziato a cercare di delineare quali possano essere presente e futuro del governo appena entrato in carica, la cui guida conosciamo tutti purtroppo abbastanza bene quanto possa essere pericolosa, però altri focolai vanno, come dicevo prima, accendendosi, soprattutto in Ecuador. Le immagini che ci sono pervenute sono obiettivamente impressionanti e le nostre chiavi di interpretazione purtroppo non possono essere delegate ai quotidiani mainstream, che evidentemente nascondono una grande parte di ciò che sono le conflittualità, che, come dicevo prima, cercano di risolversi attraverso queste crisi belliche. E quindi ancora una volta chiediamo a Osvaldo la cortesia di cercare di sinteticamente delinearci quali sono gli aspetti cruciali di ciò che sta avvenendo in Ecuador. A te la parola, Osvaldo.
Le ragioni che spiegano quello che sta accadendo in questo momento nell'Ecuador, che è proprio una catastrofe, perché stiamo nel soglio quasi di una guerra civile tra governo e narcotrafficanti, cioè i trafficanti della droga. E sarebbe una guerra inedita nella storia, quasi nella storia dell'umanità. Come si spiega la situazione nell'Ecuador? All'inizio di questo secolo l'Ecuador è stato beneficiato dalla salita dei prezzi delle materie prime, soprattutto del petrolio. Questo ha prodotto, nel mezzo della crisi generale dell'economia mondiale, soprattutto della crisi della Nasdaq, la borsa dei valori, dei prodotti di alta tecnologia, e la crisi argentina del 2001-2002, la salita dei prezzi dei petroli ha prodotto approssimativamente un decennio di prosperità nell'Ecuador, e in questo momento sono andati al governo i governi cosiddetti progressisti, che hanno avanzato in qualche riforma sociale nell'intervento dello Stato per beneficiare i settori più poveri della popolazione. E i due ultimi governi, quello di Lenin Moreno e di Guillermo Lasso, hanno prodotto un cambiamento assoluto di politica economica. Il neoliberismo si è imposto, è stato vincitore nelle due ultime elezioni per il governo e per il Parlamento dell'Ecuador. Allora, che cosa si è prodotto? Con questo neoliberismo l'azione dello Stato nei diversi settori della società si è ridotta in maniera assoluta. Dunque ci troviamo in una situazione dove abbiamo una forte disoccupazione. In questi disoccupati, i trafficanti della droga hanno fatto proprio un esercito tra i giovani disoccupati dell'Ecuador, e dall'altro lato, nella mancanza della perdita del controllo dello Stato di settore fondamentale della società, cioè ci sono città che si trovano praticamente sotto il potere non dichiarato delle bande criminali e dei narcotrafficanti. E questo si applica soprattutto alle prigioni. Le prigioni sono quasi hotel, alberghi dei narcotrafficanti, dove pianificano tutte le sue operazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cos'è accaduto? È una disparizione dello Stato proprio, certo, e in questo senso la situazione dell'Ecuador ha una prossimità con quella dell'ultraliberismo che sta in questo momento cercando di s'imporre in Argentina. Questa è la prima delle spiegazioni. La seconda spiegazione è proprio la questione monetaria, cioè la dollarizzazione dell'economia. Perché l'Ecuador è diventato un così importante centro per il traffico di droghe, non soltanto in America Latina, ma internazionale? La droga della Colombia, la droga del Messico i più grandi produttori di droga per gli Stati Uniti e per l'Europa, passa per l'Ecuador. Per quale motivo? Per la dollarizzazione dell'economia. Evidentemente la produzione della droga ha costi e questi costi vengono pagati in moneta locale nella Colombia, nella Bolivia e nel Messico, e vengono la droga viene trasformata dalle monete locali al dollaro in Ecuador. Questo ha prodotto che l'Ecuador si è trasformato nella principale piattaforma di esportazione mondiale delle droghe prodotte in America Latina, e il potere dei gruppi narcotrafficanti è salito in maniera pazzesca, e questi gruppi narcotrafficanti sono in minoranza ecuatoriani, perché in realtà sono i cartel della droga della Colombia e del Messico, soprattutto il cartel de Sinaloa nel caso del Messico, il cartel de Cali nel caso della Colombia, che si sono installati nell'Ecuador per fare le sue negoziazioni direttamente in dollari, perché questa è la moneta che si usa nell'Ecuador. E questo aspetto della politica economica, cioè la dollarizzazione dell'economia, è stata impiantata nell'Ecuador alla fine del secolo passato, ma i governi cosiddetti progressisti non hanno toccato a questa questione fondamentale. Il paese, l'Ecuador, è un paese che non ha la sovranità monetaria e che dipende per tutta la sua economia dei flussi dei dollari prodotti dalla vendita del petrolio nei mercati internazionali, fatta in dollari, e del reddito prodotto per il paese per questi dollari ottenuti sul mercato mondiale. Queste sono le ragioni per cui i narcotrafficanti ci si sono impiantati come proprio uno stato all'interno dello stato nell'Ecuador, soprattutto dopo la politica neoliberista delle ultime due governi, Lasso e Moreno, e della manutenzione della politica di dollarizzazione, cioè l'Ecuador all'insieme con il Panama, è uno dei due paesi, Milei voleva che l'Argentina fosse il terzo, a adottare il dollaro come moneta nazionale. Allora, il confronto tra lo Stato che aveva perso su tutti i suoi poteri, i narcotrafficanti, a partire dalla prigione di qualche narcos, e l'offensiva militare dei narcotrafficanti sta portando l'Ecuador verso il soglio di proprio una guerra civile. La situazione è di confronto militare tra i narcos e le forze cosiddette dell'ordine, che in certe città dove queste forze dell'ordine praticamente non esistevano più, e soprattutto nelle prigioni. Allora, cosa accadrà? Non si sa, perché evidentemente questo dipende da un rapporto di forze militari. Non si può concepire che i narcotrafficanti ci prendono il potere, ma possono avere un governo assolutamente aliato delle sue pratiche, economiche, come è accaduto nella Bolivia negli anni 80 con due governi militari questi due governi militari erano praticamente aliati dei narcotrafficanti. Allora, l'uscita del governo Novoa, che è un governo che ha 18 mesi, perché Lasso è caduto dopo una specie di colpo di stato parlamentare, è quello di impiantare uno stato poliziesco e militare, poliziesco militare, e per questo che ha passato sopra il Parlamento, perché il partito di Novoa ha pochi, come accade nell'Argentina di Milei, ha pochissimi rappresentanti parlamentari. Dunque Novoa ha cominciato a governare attraverso decreti e a mobilizzare tutte le forze militari e poliziali dell'Ecuador per partecipare in questa guerra non dichiarata, ma allo stesso tempo cerca una specie di emancipazione assoluta del potere esecutivo, del potere parlamentare, in relazione con il potere parlamentare e il potere giudiziario, cioè impiantare nell'Ecuador un governo sembrerebbe quello di Bukele in El Salvador. In El Salvador Bukele ha impiantato un governo assolutamente basato sul potere esecutivo e sul suo governo con decreti, che ha portato 1%, più dell'1% della popolazione di El Salvador nelle prigioni. Più di 1%, sto dicendo, come se in Italia avessimo, che ne so, 900.000 prigionieri, 900.000 persone nelle prigioni italiane, e questa è la situazione del Salvador, e questo più o meno il modello di Novoa. E in questa maniera sicuramente in 18 mesi riuscire a si far eleggere ancora una volta come presidente dell'Ecuador, e sicuramente avere una molto più grande rappresentazione parlamentare in maniera a poter governare il paese come una, proprio come una dinastia, perché i Novoa governano, hanno governato il paese, l'Ecuador, anche alla fine del XX secolo. Dunque abbiamo la possibilità di installare una dinastia dittatoriale nell'Ecuador, anche se senza sopprimire il Parlamento e il potere giudiziario, perché questo metterebbe l'Ecuador in una situazione di irregolarità, diciamo, politica istituzionale, che non aiuterebbe l'Ecuador in una situazione in cui l'Ecuador dipende assolutamente dai flussi della moneta nordamericana nella sua economia. Dunque, sia da un lato l'Argentina che l'Ecuador sono i due punti più critici della situazione latinoamericana. E la questione fondamentale è che sia nell'Argentina sia nell'Ecuador abbiamo una situazione di polarizzazione sociale assoluta. La quantità di disoccupati e di poveri nell'Ecuador è salita in maniera pazzesca nell'ultimo decennio. Dunque, i narcotrafficanti hanno trovato i suoi piccoli soldati tra questa massa di poveri e di disoccupati, e hanno allora adesso una forza sociale e militare importantissima. Ci troveremmo in una situazione in cui l'Ecuador potrebbe trasformarsi da un'economia, come si dice, primaria, un'economia basata sul reddito petroliero, in una economia, diciamo, in uno stato narco esportatore. E questa è la situazione nell'Ecuador. Non avrà un'uscita immediata. All'interno dell'Ecuador ci sono evidentemente la forza dei movimenti, soprattutto indigeni, che hanno condizionato la politica equatoriana negli ultimi tre decenni, e c'è anche una sinistra. Dipende dall'orientamento politico di questi movimenti, che sono movimenti molto importanti, l'uscita non soltanto politico immediata, ma soprattutto l'uscita sociale della situazione terminale in cui si trova l'Ecuador. In questo senso si potrebbe dire che l'Ecuador e l'Argentina sono i due punti più critici dell'America Latina in una situazione generale continentale in cui, in ragione per la situazione di polarizzazione sociale in crescita che si trovano più o meno tutti i paesi, si potrebbe annunciare che il prossimo periodo in tutta l'America Latina non sarà per nulla un periodo pacifico, ma sarà un periodo di confronti politici, militari e sociali in crescita, in cui il problema, come in tutti i paesi del mondo, è l'esistenza o no di un movimento indipendente dei lavoratori e di una propria direzione politica per questi movimenti, soprattutto di una direzione politica basata su un'idea basica, cioè quella: tutte queste manifestazioni narcotrafficanti, anarcocapitalistici e tutti questi mostri che sta producendo l'America Latina in questo momento sono una conseguenza del capitalismo a livello mondiale, e sono una conseguenza della crisi di questo capitalismo a livello mondiale, che produce questi mostri, certo, che stiamo soffrendo in questo momento sia nell'Argentina che nell'Ecuador. E molte grazie per l'attenzione.
Ringraziamo Osvaldo per il suo preziosissimo contributo sull'Ecuador, che evidentemente un luogo da molti dimenticato, non ha la stessa lo stesso rilievo che possono assumere paesi più grandi, come per esempio il Brasile o la stessa Argentina, che insomma in Italia viene riconosciuta anche per un discorso di apparentamento di familiarità e di emigrazione enorme che ci fu soprattutto alla fine dell'Ottocento e all'inizio del secolo successivo, del secolo XX. Ricordiamo appunto l'elemento della dollarizzazione di cui parlava Osvaldo. Nel 2000 fu eliminato il sucre e fu adottato definitivamente il dollaro come unica valuta appunto dell'Ecuador, e anche l'Argentina nel 1991, questione che è tornata anche con me, ne parlava anche Osvaldo un po' di tempo fa, appunto con la legge di convertibilità, cercò appunto di ancorare la valuta argentina a quella statunitense e quindi al dollaro, sancendo in qualche maniera una enorme dipendenza politica ed economica, come lo stesso Milei in questo momento con la privatizzazione del Banco Centrale argentino vorrebbe fare. Ecco, questa è una privatizzazione, come abbiamo sentito, farebbe parte di questo pacchetto Lei Omnibus o legge autobus, se lo vogliamo traslitterare in italiano. Insomma, Peppe, mi pare di capire che è una situazione che si va delineando sempre, e appunto utilizzavo Osvaldo la terminologia mostri citando Gramsci, no? Che, come è noto a tutti, sosteneva, in la citazione non è precisa, mi si consenta di farlo ugualmente, che quando la notte sta finendo, il giorno tarda a emergere, lui parla di vecchio e di nuovo, ma più o meno la metafora è la stessa, emergono appunto i mostri, escono fuori, e di mostri ne stiamo vedendo tanti, no, Peppe, che ne pensi?
Ho ascoltato attentamente sia le parole appunto di Osvaldo, ricollegando anche spesso alle chiacchierate che ci facciamo, che spesso ascolto durante Caffè Cornetto. E sinceramente di mostri davvero ne stanno uscendo davvero tanto, ma anche di situazioni mostruose, io oserei dire. E a volte penso chissà se abbiamo già visto tutto, o chissà se è soltanto, ripeto, a volte mi auguro che sia davvero un meccanismo perverso per sovvertire un attimino l'ordine mondiale, ristabilire una certa equità economica, ovviamente di chi i soldi ce l'ha, non certamente i nostri, o davvero stiamo andando incontro a un conflitto globale che già è in atto, ma che ancora non ha visto la fine. Ecco, io quindi userei sia il termine mostri che anche mostruoso, se me lo concedi.
Ma certo che te lo concedo, però io direi che prendo spunto dalle tue parole e a questo punto lancerei con grande anticipo la trasmissione di sabato prossimo, magari confermeremo, ma sarà presumibile che avremo Carla Filosa, con cui abbiamo già preso appuntamento, e parleremo proprio di guerra e pace nella loro accezione teorica, per capire appunto che cosa c'entrano col sistema di capitale, con la crisi di cui parlava pure Osvaldo e come si va delineando adesso. Però mi permetti, Peppe, prima di salutare tutti e tutte, visto che abbiamo parlato di mostri, di mostruosità, anche Marx si divertiva molto ad utilizzare questo tipo di terminologia, e mi si permetta, e tu me lo consentirai sicuramente, di chiudere per una volta con una punta di ottimismo, anche se sembrerebbe mal posto, visto quello che abbiamo detto fino adesso, che consisterebbe nel fatto che l'alba si va delineando dopo il punto più nero della notte, più scuro della notte. Quindi è vero anche che tutte queste contraddizioni che si vanno appunto trasformando e collocando su piani diversi, apparentemente slegati tra loro, potrebbero in qualche maniera essere rappresentativi di un sistema di capitale che ormai è in asfissia, e chi lo sa che appunto queste trasformazioni continue, queste metamorfosi, siano in grado di determinare un metabolismo storico, economico e politico che ci restituirà finalmente un mondo migliore in cui i produttori avranno accesso al valore che producono e non ci sarà mai più lo sfruttamento. Questo è un auspicio ovviamente che noi regolarmente sottolineiamo e sottointendiamo anche nelle nostre discussioni, e chiudiamo così, Beppe, dai, con un minimo di ottimismo per una volta, sperando che appunto la realtà non sovverta anche questa nostra previsione, anche se non sarà immediata, ma magari andrà a svolgersi e realizzarsi nei prossimi decenni, anche quando noi non ci saremo più.
Sì, Chico, raccolgo il tuo ottimismo. Ecco, sei stato profeta con eventi già passati che effettivamente poi si sono rivelati così come tu li avevi, diciamo, pensato, pronosticato. Diciamo così, usiamo questo termine, questo termine calcistico quasi. Per cui così mi associo al tuo augurio di ottimismo e dobbiamo esserlo comunque ottimisti, soprattutto per le generazioni che verranno. Dai, quest'oggi saluto io, dai. Mi lascia a me questa incombenza, quest'oggi
Va bene, va bene.
che poi incombenza non è. Quindi ecco, saluto te Chicco, ringrazio Osvaldo che ha già chiuso perché purtroppo, ecco, come abbiamo detto, c'erano delle condizioni meteo alquanto avverse in Brasile, per cui ecco, siamo riusciti a captare la sua telefonata, ma non appena è andato via il segnale ha salutato, per cui è andato via del tutto. Quindi ringrazio Osvaldo, ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e che continuano con tanta pazienza e tanto affetto anche, devo dire, a seguirci. E come sempre vi ricordo che poi la puntata sarà riascoltabile in podcast sul sito di Gemini Network, cercate la sezione politica e lì troverete appunto tutte le puntate di Caffè Cornetto, quelle di Yesterday Papers e tutti gli approfondimenti che Radio Grad cerca con tanto sacrificio e tanta passione di fornire agli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Beh, un ringraziamento ancora a tutti e a tutte e ci risentiamo la settimana prossima. Buon fine settimana. Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radio Grad.